Siamo qui per fare quattro chiacchiere in maniera informale con Antonio Rezza, anzi siamo proprio a ridosso dello spettacolo che abbiamo appena visto, che si chiama Pitecu. E adesso al sottoscritto tocca il compito di descrivere lo spettacolo, è difficile, insomma cerchiamo di semplificare e poi lo facciamo dire a lui. Antonio Rezza è stato un artista originale che opera a Milano nel teatrale e cinematografico. Allora,
insieme a Flavia Mastrella.
Insieme a Flavia Mastrella, che è la sua coautrice, possiamo dire così, la tua coautrice. E lo spettacolo è molto divertente, molto particolare, con tante suggestioni surreali, se ne si potrebbero spendere tanti aggettivi, però come sempre in questo caso noi lasciamo un po' anche ai protagonisti la parola. Quindi ecco, se Antonio Rezza dovesse descrivere Antonio Rezza, cosa direbbe di se stesso?
Ma è il più grande attore contemporaneo, suo malgrado, perché si serve la parte attoriale perché è facile poi portare sulla scena quello che è il pensiero, la scrittura, la non scrittura, cioè il vocalizzo, la parte fonetica.
Senti, il rapporto che tu hai col pubblico, insomma, è abbastanza evidente, quasi, diciamo che è una delle componenti fondamentali del tuo modo di fare teatro, per cui c'è una provocazione, dietro c'è un amicamento, c'è un continuo anche ribaltamento degli schemi teatrali. Allora, quanto a me viene lo spettatore fresco, appunto, il tuo spettacolo viene a portare questa domanda, quanto c'è di canovaccio, usando un termine brutto, fisso, così in qualche modo prestabilito, che quindi si persegue sera per sera, quanto invece c'è di improvvisazione, come tu giochi su questi due su queste due ottiche, su questi due schemi, insomma, quanto conta uno, quanto conta l'altro, quanto conta il pubblico?
Come scrisse Quadri in un articolo che fece sulla Repubblica, cioè qui c'è il metatesto, che sarebbe quello che sembra improvvisazione, che diventa testo, quindi tutte quelle che sembrano improvvisazione, le invettive, fanno parte del testo. Infatti stiamo traducendo l'altro spettacolo in inglese, io, vengono tradotte anche le pseudo-improvvisazioni, perché poi sono state improvvisazioni la prima volta, ma se poi vengono ripetute ogni volta diventano parte del testo, essenziale del testo. Chiaramente ogni sera ci sono delle cose nuove, che non sono quelle non sono replicate perché fanno parte dell'umore della serata. Se esce un'improvvisazione eccezionale entra a far parte del diritto del testo. Quello è facile, uno se le appunta subito, oppure certe volte rischia anche di dimenticare queste cose. Però dipende dal rapporto, non è un rapporto provocatorio nei confronti del pubblico, certo. Assolutamente, perché il pubblico non credo che debba essere provocato, perché provocare il pubblico si autoprovoca, si muove sulla sedia. Questi sono spettacoli che fanno muovere il pubblico sulla sedia, è la cosa più importante, cioè il pubblico sente lo spettacolo col corpo prima che con...
Certo. Senti, a me è successo, adesso questa cosa forse ti farà piacevolmente sorridere, mi è capitato di sentire, ti conoscevo, insomma, conoscevo un po' il tuo lavoro, non ho mai visto Escoriandoli, di cui definiti catalogato così bene, finché senz'altro insomma proseguiva in questa tua linea originale, però mi è capitato, ecco perché anche sono venuto stasera, che siamo venuti anche a incontrarti, di vedere associato il tuo nome con degli artisti che magari che colleghi di varie età diverse dalla tua, che magari neanche non li smeresti, da Paolo Poli a Leo De Bernardinis a altri trasformisti. Allora, cioè, evidentemente siamo, no, qui nel campo un po' anche stiamo saltabeccando un po' anche dei generi, però mi è venuta questa curiosità di sapere l'Antonio Rezza spettatore con chi è cresciuto teatralmente.
Quasi con nulla. Cioè non sono un visitatore dei teatri, anche perché non ho avuto un'educazione assolutamente teatrale. Questa è una passione, cioè non è la passione verso il teatro quella che portiamo avanti noi, è la passione verso la comunicazione. Cioè noi comunichiamo in varie forme, ci interessa comunicare, quindi non posso dire di essere un uomo di teatro, spero di non doverlo dire mai. Poi a parte questo è chiaro che, per esempio, Poli mi piace tantissimo, mi piace Poli, mi piace Carmelo Bene, poi direi basta, insomma. Direi basta in Italia, all'estero non conosco molto, sono di valore, però appunto non vado a teatro, trovo il teatro molto noioso.
Quindi se qualcuno ti dovesse inserire in questo grande pentolone del teatro di ricerca, teatro di sperimentazione, è un po' una trappola, no? questa definizione dei critici, per cui tutto quello che esce un po' dallo schema, non so, pirandelliano, senza sarcasmo, insomma, pirandelliano, non c'è una lì, dove non c'è un testo, diventa comunque qualcosa di fuori, qualcosa di avanguardistico, qualcosa di ribelle, di trasgressivo rispetto, basta che uno appunto magari, come hai fatto tu stasera, agisca in un certo modo nei confronti del pubblico. Quindi secondo te in realtà scendiamo molto più a terra con i ragionamenti, soprattutto una questione più dinamica, insomma, di rapporto anche tra attore e pubblico, senza stare lì a parlare di scuola, parlare di...
No, la scuola non serve a nulla, cioè le scuole non servono per fare un lavoro come questo, insomma, devi innanzitutto avere la voglia di comunicare, cioè devi sentire, che poi è anche un meccanismo meschino, perché tu fai questo lavoro soltanto perché senti il bisogno di comunicare, e questo bisogno, come tutti i bisogni, è un bisogno meschino, è una delle componenti dell'uomo meno nobile, diciamo, il bisogno, qualsiasi tipo di bisogno. Quindi interessa a noi di dire quello che altrimenti rimarrebbe dentro. Poi c'è la megalomania di stare su un palco e di sentirsi gratificati, a me piace molto sentirmi applaudito, mi piace molto, quello fa parte ancora dei bisogni più meschini dell'uomo, cioè l'autocompiacimento, il narcisismo, tutte queste componenti qui. Perché se fai un lavoro del genere ce l'hai, non puoi far finta.
Sentivo, è abbastanza, credo che ti sarà già capitato, e così poi chiudiamo con il teatro, la prima domanda magari la risaliamo al cinema e al resto, mi è capitato di sentire dei commenti alle mie spalle che ovviamente vertevano su l'esiguità della scenografia, cioè sul fatto che tu comunque sei intanto da solo in scena, poi hai questi costumi, insomma, questo apparato, insomma, comunque piuttosto contenuto, e quindi che ovvio ci deve essere anche una forza italiana dietro, bisogna dire, cioè non è la costruzione pindarica con le luci che può in qualche modo distrarre, ecco, ti rendi conto sera dopo sera di portarti avanti, come si dice metaforicamente, da solo dietro la tua, il tuo macigno, insomma, oppure invece magari potrebbe succedere che il prossimo Antonio Rezza cambia completamente, si presenta in scena con 20 attori, insomma, fa completamente un altro tipo di rapporto, crea con completamente un altro tipo di rapporto con il teatro.
Quello può succedere, perché stiamo già pensando, insomma, fa uno spettacolo dove intervengono anche altri attori, però investe probabilmente non di spalla, perché non interessa, a me sul palco non interessa avere uno che mi è inferiore, cioè non interessa, non è quello, come facciamo nei cortometraggi nel cinema, ognuno diventa protagonista con lo spazio, piccolo, grande. Riguardo il video al fardello che tu dici di portarmi, sì, cioè questo tipo di quadri, di scene, non sono mai esigui nella loro, perché praticamente sono un'invenzione, e già l'invenzione, anche da centimetri, è più ingombrante, è molto meno esigua di qualsiasi scenografia con le gratici che calano strumenti, che calano strutture. Cioè, è un discorso completo, io è molto più, l'allestimento addirittura è molto più, perché fa parte appunto di un procedimento successivo, è molto, anche ancora più bello di questo, perché sono delle vere e proprie strutture che io stacco, cioè non sarei quello che sono senza le parti di corpo che escono dalle parti di stoffa, nel senso che è tutto fatto a parti qui, cioè noi portiamo un discorso, per esempio Cronenberg ha come ossessione la lacerazione del corpo,
certo.
Noi abbiamo come ossessione i pezzi di corpo, i pezzi di linguaggio che escono, sia nel cinema un motivo, un unico filo conduttore, cioè la realtà vista a pezzi, la realtà vista a flash, la realtà vista attraverso delle opere che possono anche permettere al pubblico di non concentrarsi a fondo, perché non puoi rubare la concentrazione al pubblico quando viviamo in un periodo che è frammentato continuamente dalla cultura degli spot, della televisione, quindi qui non è che si spottizza il teatro, però si dà la possibilità al pubblico di seguire le cose complicate anche privandosi della fastidiosa concentrazione, perché non c'è nulla di più brutto che dover vedere una cosa concentrandosi, cioè diventa soltanto un lavoro di testa, e non è, la tua testa non potrà mai essere uguale a quella del pubblico, è più facile che sia il tuo corpo, i tuoi movimenti istintivi, gestuali più vicini a quelli del pubblico. Questa è la cosa bella, ci si muove, non si sta fermi, il teatro è morto perché è finito ancora prima di iniziare, ma è finito il pubblico che va a teatro, perché questo formalismo quelle che sembrano e che raramente non vengono capite, delle delle invettive nei confronti del pubblico sono importanti perché il pubblico, a me piace che e mi piace che il pubblico protesti, mi piace, no protesti, che intervenga nello spettacolo, che si senta protagonista appunto in un meccanismo teatrale che non prevede il pubblico protagonista, per me il pubblico è fondamentale, ma non per le improvvisazioni e per i pseudotest di cui parlavamo prima, sì. Però perché mi piace vedere il pubblico che si muove, cioè mi muovo io e si muove il pubblico, questa è la più grossa... Il pubblico arriva a quello che dico io tranquillamente, perché è un discorso di sensazioni, più un discorso solo mentale.
Perché questa è una risposta assolutamente esauriente, è dagliata, insomma, anche 40. Senti, ti ringraziamo, ti facciamo l'ultima domanda, insomma, in qualche modo abbiamo chiuso il percorso, quindi anche il cerchio, tu non sei soltanto, come se fosse poco, sono un attore di teatro, ma ti diletti anche con il cinema, con le arti visive. Allora, dicevamo prima, insomma, il titolo della tua produzione che in qualche modo più di cui più si è parlato è Storiandoli, forse perché comunque è un film che ha avuto un certo tipo anche, ripeto, di riscontro da parte della critica, c'erano degli attori all'interno, delle attrici anzi all'interno di un certo nome, da Isabella Ferrari a Claudia Gerini, però so che uno non è il tuo unico film, in secondo luogo tu fai anche, tu continui la tua attività molto personale di regista, autore di cortometraggio. Allora, due domande in una, poi veramente chiudiamo. La collaborazione con la tua appunto stretta sodale, chiamiamola così, Flavia Mastrella, in cosa si estrinseca, cioè cosa fa uno, cosa fa l'altro, in realtà ecco il tuo rapporto con il cinema, il vostro rapporto con il cinema, cosa che...
Meccanicamente è difficile, cioè le idee non si sa di chi sono perché alla fine si pareggiano e quindi qualsiasi idea è dell'uno e dell'altro, perché alla fine abbiamo fatto un calcolo 50% 50%. Meccanicamente quando giriamo i film è chiaro che dove io recito lei inquadra e poi le altre ce le dividiamo, insomma c'è un lavoro molto sciolto, lo sentiamo molto ormai molto automatico, quindi non c'è più, abbiamo fatto anche la televisione con Troppolitani, in questo modo facciamo la regia del programma, eravamo autori, ci hanno dato uno spazio che ci ha fatto conoscere la gente al di fuori delle situazioni canoniche, quindi anche quello è stato modo di comunicare in modo diverso.
Certo, e all'interno del tuo cinema entrano così delle suggestioni che non fanno parte dell'Antonio Rezzo teatrale, se ti chiedo, invece è una prosecuzione, per come...
No, non è una, cioè esteticamente è un'altra cosa, perché è giusto che sia un'altra cosa, perché altrimenti è facilissimo, cioè io so che faccio ridere, mi metto davanti alla macchina da presa e faccio ridere, ma non è quello che ci interessa, nel cinema ci interessa il rapporto dello spazio, il rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda, insomma, infatti il soggetto è sempre scavalcato dall'oggetto, c'è cioè un'oggettizzazione della ripresa, che significa che noi siamo molto meno importanti delle strutture che ci circondano.
Io credo che questo fosse anche proprio all'interno della filosofia a livello di sceneggiatura di Esploriandoli, credo, no? Ci
fosse. Poi abbiamo stravolto attraverso le ricerche del set, adesso stiamo girando un film in Puglia senza set, andiamo in giro. Quando ci piace un set giriamo direttamente, cioè noi siamo per la dissoluzione della sceneggiatura, la dissoluzione del set, cioè ogni volta usiamo un metodo differente per divertirci noi, perché poi il nostro divertimento dà altro divertimento al pubblico, insomma.
Senti, veramente grazie, innanzitutto ti invitiamo.
Io ti ringrazio, è stata un'esperienza fantastica.
Di fatto ci fa molto piacere. E un'ultimissima cosa, ho nominato prima, mi veniva in mente così, proprio mettiamola come ciliegina sulla torta, queste due presenze femminili tra le altre, di Claudia Gerini e Isabella Ferrari, come veniva in mente?
Valeria Golino e Valentina Cerri.
Le abbiamo nominate tutte e quattro. Allora, mi interessava capire un po' il rapporto che tu hai avuto con queste attrici che sono entrate, insomma, non si erano trovate, credo, prima avere un'esperienza cinematografica con un attore come Antonio Rezzo, perché magari probabilmente...
No, erano contentissime, cioè erano contenti per una cosa che a loro sembrava strana, quindi si sono adoperate molto in questo senso, è stato bello. C'era una disponibilità economica che permetteva al nostro produttore di pagare queste attrici, ecco. Noi non avevamo mai lavorato con attori professionisti, quando ce l'hanno proposto abbiamo detto certo, perché non siamo razzisti, quindi lavoriamo con professionisti, ma non professionisti, lavoriamo con tutti, quindi è stata una bella esperienza, loro si sono divertiti, parlano ancora di quell'esperienza, vuol dire che qualcosa è rimasto anche a loro.
Certo. Antonio, ti ringraziamo e ti invitiamo a...
Esce Delitto sul Po', mi raccomando, questo, visto che l'unica notizia che è importante, che cercavamo di non dare, faccio rispondere il direttore della rivista, esce il diritto sul Po, se avete la possibilità di farlo arrivare a Trieste, volentieri, come? Perché non so se Scoriando li arriva a Trieste.
Ma io temo di no.
E allora fate venire il diritto sul Po, perché...
Lo faremo anche perché fine, Fucine Mute, che è la nostra rivista online, a suo modo è una filiazione della Cappella Underground, che di cui forse ti racconteranno le persone che ti hanno invitato a Trieste, che è una struttura importante, che ha...
partecipiamo anche, certe volte seguiamo il film, insomma, nei limiti del possibile.
Certo. Sono ben convinto che ci sarà l'occasione di rincontrarci. Intanto buon viaggio.
Buon viaggio.
Grazie.
Ah, finisce un buon viaggio, intervista.
Se vuoi che
buon viaggio anche a te.